Capitolo 6. La famiglia. Il ruolo della famiglia. Il rinnovamento e il progresso dell'umanità inizia in famiglia. L'opera dei genitori è fondamentale. La società è composta da famiglie. Chi le guida influirà sulla sua essenza. È dal cuore che scaturiscono le sorgenti della vita. È il cuore della società, della chiesa o della nazione e la famiglia. Il benessere della società, i progressi della Chiesa, la prosperità dello Stato dipendono dall'influsso familiare. La vita di Gesù offre un esempio dell'importanza e delle opportunità della vita familiare. Colui che è venuto dal cielo per essere il nostro esempio e il nostro maestro è stato per 30 anni membro di una famiglia di Nazaret. Il racconto biblico relativo a questi anni è molto sintetico. Nessun grande miracolo attrasse l'attenzione delle folle ed esse non lo seguivano né lo ascoltavano. Tuttavia, anche in quegli anni, il Cristo realizzò il piano divino. Visse come uno di noi, partecipando alla vita familiare, sottoponendosi alla disciplina, compiendo i propri doveri e assumendo le proprie responsabilità. Membro di una famiglia semplice, condividendo le esperienze della natura umana, cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. In quegli anni di vita, in famiglia, manifestò simpatia e solidarietà. Il suo spirito di sacrificio, la sua paziente tolleranza, il suo coraggio, la sua onestà, la sua resistenza alle tentazioni, la sua costante serenità e la sua allegria erano fonte di ispirazione. Creava intorno a sé un'atmosfera pura e dolce, e la sua presenza nella società aveva la funzione del lievito. Non compiva miracoli, ma infondeva nei tentati, nei malati e negli scoraggiati la forza guaritrice e vivificante dell'amore. Fin da bambino aiutò gli altri, e per questo, quando iniziò la sua opera, molti lo ascoltavano con piacere. I primi anni del Salvatore offrono un esempio ai giovani e costituiscono fonte di incoraggiamento per ogni genitore. La famiglia e i vicini sono il primo luogo d'azione per tutti coloro che vogliono impegnarsi in favore del prossimo. Nessuna sfera d'azione è più importante di quella che è affidata a coloro che hanno fondato e curano la famiglia. Tra le responsabilità che spettano agli uomini non ve ne sono altre che implichino conseguenze più estese e fondamentali di quelle che hanno i genitori. I giovani oggi determinano quella che sarà la società del futuro e l'avvenire dei nostri figli e dei nostri giovani dipende dalla famiglia in cui essi crescono. La malattia, la miseria e il crimine che affliggono l'umanità derivano soprattutto dalla mancanza di una vera educazione familiare. Se la vita della famiglia fosse pura e sana, se i figli vi fossero preparati alle responsabilità e ai pericoli della vita, quale cambiamento si realizzerebbe nel mondo? Un grande impegno, investimenti di tempo, denaro e sforzi per attività e strutture sono spesi per la riabilitazione delle vittime di cattive abitudini. Ma tutti questi sforzi sono inadeguati a soddisfare queste esigenze fondamentali. I risultati sono scarsi e poche persone vengono recuperate definitivamente. Molti desiderano condurre una vita migliore, ma non hanno il coraggio e la forza per rinunciare ai propri vizi. Non vogliono impegnarsi a lottare, manifestare spirito di sacrificio, e la loro vita è spezzata, rovinata. Anche uomini dall'intelligenza brillante, dalle aspirazioni nobili e dalle notevoli capacità che potrebbero occupare posti di fiducia e responsabilità sono vittime della degradazione e non riportano vittorie né per questa vita né in vista di quella futura. È dura la lotta per coloro che desiderano riconquistare la propria dignità. Molti raccolgono i frutti di ciò che hanno seminato durante la loro esistenza con cattiva salute, scarsa volontà, intelligenza poco sviluppata e mancanza di forza morale. Si potrebbero ottenere risultati migliori se si agisse subito contro il male. Quest'opera spetta soprattutto ai genitori. Si raggiungerebbero risultati 100 volte superiori se al posto dei tentativi che si fanno per fermare il progredire dell'intemperanza e di altri problemi che consumano la società come un cancro, si insegnasse ai genitori come formare le abitudini e il carattere dei figli. Essi hanno il potere di orientare le loro abitudini verso il bene e non verso le terribili conseguenze del male. È come se avessero fra le mani le acque di un torrente alla sorgente e potessero imprimergli la giusta direzione. I genitori hanno la possibilità di creare per i loro figli i presupposti per una vita sana e felice. Possono ispirare in loro quella forza morale che li aiuta a resistere alla tentazione, con il coraggio e la forza di lottare per affrontare i problemi quotidiani. Possono anche suscitare in loro dei buoni propositi e il desiderio di onorare Dio e aiutare il prossimo con la loro esistenza. I genitori hanno il privilegio di tracciare per i loro figli quel sentiero che si inserisce fra il sole e le ombre della vita e conduce verso il glorioso regno di Dio. La missione della famiglia va oltre le possibilità dei suoi membri. La famiglia cristiana sarà una dimostrazione concreta dei veri principi della vita e questo esempio rappresenterà una forza positiva per il mondo. L'influsso di una vera famiglia sul cuore e sulla vita umana è più potente di qualsiasi sermone. Lasciando questo tipo di nucleo familiare, i giovani trasmettono ciò che hanno imparato, introducono in altre famiglie i principi di vita più nobili e la società ne risulta elevata. La nostra famiglia potrebbe diventare fonte di benedizioni anche per altri. Le nostre relazioni sociali non siano dettate dalle usanze del mondo, ma dallo spirito del Cristo e dagli insegnamenti della sua parola. Gli israeliti invitavano a tutte le loro feste il povero, lo straniero e il levita, che officiava nel tempio e aveva l'incarico di istruire il popolo. A ogni festa sociale o religiosa, tutti venivano considerati ospiti del popolo e se si ammalavano o si trovavano in difficoltà, ci si prendeva cura di loro con sollecitudine. Sono persone simili che dovremmo accogliere nelle nostre case. Questo riempirebbe di gioia e coraggio l'infermiera missionaria o l'insegnante, la madre di famiglia piena di preoccupazioni e di lavoro, la persona stanca o anziana, spesso senza famiglia, che lotta contro la povertà e lo scoraggiamento. Quando tu fai un pranzo o una cena, dice il Cristo, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te, e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Questi sono ospiti facili da ricevere senza particolari preoccupazioni, senza pasti complicati e costosi. Non avrete bisogno di prevedere nessuna forma di ostentazione, un'accoglienza calorosa e confortante, un posto al caldo, una sedia alla vostra tavola. La gioia di partecipare alla benedizione del culto di famiglia saranno per molti di loro come un raggio della luce divina. Le nostre simpatie devono oltrepassare i limiti dell'io e le mura della nostra casa. Occasioni preziose vengono offerte a coloro che desiderano che le loro case irradino gioia e felicità. Questa è un'occasione meravigliosa che possiamo utilizzare se vogliamo aiutare il nostro prossimo. L'influsso sociale è una forza meravigliosa. Possiamo usarlo, se vogliamo, per aiutare coloro che ci circondano. Le nostre case dovrebbero rappresentare un luogo di rifugio per la gioventù esposta alle tentazioni. Molti giovani si trovano davanti a un bivio. Ogni influsso, ogni impressione ricevuta determinano scelte che condizionano il loro destino presente e futuro. Il male li sollecita. Esso riveste per loro le forme più seducenti e accattivanti. I giovani senza famiglia e quelli che non ricevono dalla loro famiglia nessun sostegno morale e nessun incoraggiamento soccombono davanti alla tentazione. Essi vanno incontro alla rovina e questo accade davanti alla porta delle nostre case. Questi giovani hanno bisogno che si tenda loro una mano con simpatia. Parole amabili espresse con semplicità e piccole attenzioni dissiperanno la tentazione che li assale. La comprensione di un vero cristiano ha il potere di aprire i cuori, soprattutto di coloro che hanno bisogno di ascoltare parole buone e sentire il contatto semplice e delicato dell'amore del Cristo. Se volessimo manifestare interesse per i nostri giovani, invitandoli nelle nostre case e circondandoli di conforto e affetto, molti ragazzi e ragazze intraprenderebbero con gioia il sentiero che conduce verso il cielo. Le opportunità della vita. In questo mondo passiamo una volta sola e vi restiamo molto poco. Approfittiamo dunque al massimo della nostra vita. L'opera alla quale siamo chiamati non richiede né ricchezze né distinzioni sociali né talenti speciali, ma uno spirito di bontà e sacrificio e un obiettivo ben definito. Una candela, per quanto possa essere piccola, può fare luce per un gran numero di persone. La nostra sfera d'azione può sembrare insignificante, i nostri talenti scarsi, le occasioni che si presentano. La nostra sfera d'azione può sembrare insignificante, i nostri talenti scarsi, le occasioni che si presentano alla nostra conoscenza limitata. Nonostante ciò, possiamo compiere grandi cose se approfittiamo delle occasioni che ci offre la vita familiare. Apriamo i nostri cuori e le nostre famiglie ai principi divini. Diventeremo a nostra volta i dispensatori di una potenza che vivifica. Le nostre famiglie emaneranno allora raggi benefici, che assicureranno la vita, bellezza e la fertilità là dove regnano la sterilità e la morte. Il matrimonio. Colui che aveva donato Eva come compagna ad Adamo compì il suo primo miracolo a un pranzo di nozze e nel corso di questa festa familiare iniziò il suo ministero pubblico. Gesù onorò così l'istituzione del matrimonio che egli stesso aveva fondato. Voleva che uomini e donne si unissero tramite legami sacri per formare delle famiglie i cui membri, degni d'onore, fossero riconosciuti come appartenenti alla famiglia divina. Il Cristo ha onorato il matrimonio, prendendolo come simbolo della sua unione con i redenti. Egli è lo sposo. La Chiesa è la sposa che si è scelta e alla quale ha detto: «Tu sei tutto, bella, amica mia, e non c'è nessun difetto in te». Il Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per farla comparire gloriosa, senza macchia. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le proprie mogli. I vincoli familiari sono i più stretti, i più profondi e i più sacri che esistano. Essi sono stati stabiliti per essere fonte di benedizioni per l'umanità. In effetti il matrimonio è un beneficio ogni volta che viene contratto con saggezza, nel rispetto di Dio e con il senso di responsabilità che esso implica. Prima di impegnarsi nei legami del matrimonio, i fidanzati devono riflettere con attenzione al tipo di famiglia che vogliono creare e all'influsso che ne deriverà. Quando diventeranno genitori, sarà affidato loro un compito sacro. La felicità dei loro figli in questo mondo e nell'eternità dipende in gran parte da loro. Essi determinano in larga misura la natura fisica e morale dei loro piccoli cari. È dal carattere della famiglia che deriva l'equilibrio morale della società. L'influsso che ogni famiglia esercita contribuisce a fare pendere la bilancia dalla parte del bene o dalla parte del male. La scelta di un compagno per la vita deve essere tale da assicurare il benessere fisico, mentale e spirituale dei genitori e dei figli, per permettere loro di onorare insieme il Creatore ed essere fonte di benedizione per i propri simili. Prima di assumersi le responsabilità del matrimonio, i giovani devono prepararsi facendo un'esperienza di vita pratica. Non si deve consigliare ai giovani di sposarsi troppo presto. Essi non devono impegnarsi in un legame così importante e di portata così ampia in modo affrettato e senza sufficiente preparazione prima che le forze mentali e fisiche siano bene sviluppate. I fidanzati possono non essere ricchi, ma disporre della salute, che è un bene certamente superiore. Nella maggior parte dei casi non dovrebbero esserci grosse differenze di età tra i coniugi. Trascurando questo equilibrio si può nuocere alla salute del più giovane e privare i futuri figli della forza mentale e morale. Un genitore anziano non può assicurare loro la cura e la compagnia di cui hanno bisogno, e la morte del padre o della madre li può privare della loro guida proprio nel momento in cui sarebbe più necessaria. Solo in Cristo un matrimonio può essere contratto nelle migliori condizioni possibili. L'amore umano deve ispirarsi all'amore divino fin nelle sue manifestazioni più intime. Un affetto profondo, vero e disinteressato sboccia solo nel cuore in cui regna il Cristo. L'amore è un dono prezioso che riceviamo dal Signore. L'affetto, puro e semplice, non è un sentimento, è un principio. Coloro che sono motivati dal vero amore non sono né ciechi né irrazionali. Guidati dallo Spirito Santo, amano Dio e poi i loro simili come se stessi. Coloro che pensano di sposarsi valutino ogni sentimento e ogni lato del carattere di colui a cui decidono di unire il loro destino. Ogni passo verso il matrimonio sia caratterizzato da modestia, semplicità, sincerità e dalla ferma convinzione di onorare Dio. Il matrimonio influirà su tutta la nostra esistenza, da oggi e per l'eternità. Un cristiano sincero non farà progetti che Dio non possa approvare. Se avete il privilegio di avere dei genitori che onorano Dio, ricercate i loro consigli, metteteli al corrente delle vostre speranze e dei vostri progetti, ispiratevi alle lezioni che la vita ha insegnato loro. Approfittate di queste esperienze e vi risparmierete molte sofferenze. Fate del Cristo il vostro consigliere. Studiate in preghiera la sua parola. Con una simile guida, una giovane deve accettare per marito solo un uomo dal carattere puro e virile, diligente, intraprendente e onesto, che ama e rispetta Dio. Un giovane sceglierà come moglie una persona che sappia assumersi la sua parte di responsabilità nella vita, il cui influsso lo nobiliti e lo elevi e lo renda felice con il suo amore. Una moglie giudiziosa è un dono dell'Eterno. Cuore di suo marito, confida in lei. Lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Apre la bocca con saggezza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e ne mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beata, e suo marito la loda dicendo: «Molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte». Colui che ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore. Per quanta cura e saggezza possano caratterizzare un matrimonio, poche coppie sperimentano un'armonia perfetta fin dai primi giorni della loro vita comune. La vera unione si consolida soltanto negli anni successivi. Quando i giovani sposi si trovano ad affrontare delle difficoltà, sensazioni con cui l'immaginazione aveva avvolto il matrimonio svaniscono. Essi imparano a conoscersi come sono realmente, fanno esperienze che non avevano potuto vivere fino a quel momento. Questo periodo è il più critico della loro esistenza. La felicità e il successo di tutta la loro vita futura dipendono dall'atteggiamento che essi avranno in quel momento. Se scopriranno reciprocamente i loro difetti, quei cuori che l'amore ha unito scorgeranno anche le eccellenti qualità che fino ad allora non avevano conosciuto. Occorre cercare di scoprire queste ultime piuttosto che i primi. Spesso è il nostro atteggiamento, l'atmosfera che creiamo intorno a noi, che determinano il comportamento dell'altro. Molti considerano l'espressione del loro affetto come una debolezza e mantengono una riservatezza che li allontana dai loro simili. Questo modo di agire impedisce alla simpatia di manifestarsi. Quando si reprimono i propri slanci di affetto e rispetto, si diventa insensibili e il cuore diventa arido e freddo. Facciamo attenzione a non compiere questo errore. L'amore che non si esprime si affievolisce. Non lasciate soffrire un cuore unito al vostro trascurando di dimostrargli bontà e affetto. Quando sopraggiungono le difficoltà, i dolori e lo scoraggiamento, non pensate che la vostra unione sia un errore o un fallimento. Siate determinati nel voler essere l'uno per l'altra tutto ciò che potete essere. Continuate a manifestarvi le attenzioni dei primi giorni. Cogliete ogni occasione per incoraggiarvi reciprocamente nelle lotte della vita. Impegnatevi ad accrescere la felicità l'uno dell'altra. Coltivate l'amore e l'indulgenza reciproci. Allora il matrimonio sarà l'inizio della felicità, invece di esserne la fine. Il calore della vera amicizia, l'amore che unisce due cuori, è una pregustazione delle gioie del cielo. Intorno a ogni coppia esiste un cerchio sacro che non deve essere violato. Nessuno ha il diritto di penetrarvi. Il marito e la moglie non permettano ad altri di condividere le loro confidenze che devono essere esclusive. Occorre donare l'amore invece di esigerlo. Coltivate ciò che c'è di più nobile in voi e siate premurosi nel riconoscere le qualità l'uno dell'altra. La convinzione di essere apprezzati rappresenta una soddisfazione e uno stimolo meravigliosi. La simpatia e il rispetto incoraggiano chi cerca di raggiungere la perfezione. E l'amore stesso aumenta quando aspira a un ideale sempre più nobile. Né il marito né la moglie dovrebbero annullare la propria personalità in quella del coniuge. Ognuno ha una relazione personale con Dio. A lui ognuno deve chiedere: che cosa è giusto? Che cosa è sbagliato? Come posso adempiere meglio gli obiettivi della mia vita? Il vostro prezioso affetto si manifesti nei confronti di colui che ha dato la sua vita per voi. Fate del Cristo il primo, l'ultimo e il centro di tutto. Più forte sarà il nostro amore per lui, più si purificherà e si rafforzerà l'amore l'uno per l'altra. Il marito e la moglie dovrebbero manifestare fra loro lo spirito che il Cristo manifesta verso di noi. Camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati. Come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Né il marito né la moglie dovrebbero cercare di esercitare sul coniuge un'autorità arbitraria. Non cercate di obbligarvi reciprocamente a cedere ai vostri desideri. In questo modo non potrete conservare un amore reciproco. Siate buoni, pazienti, indulgenti, amabili e cortesi. Con l'aiuto di Dio potrete rendervi felici, secondo la promessa che vi siete fatti, il giorno del matrimonio. Felicità nel servizio disinteressato. Ricordate che non troverete la felicità ripiegandovi su voi stessi, appagati soltanto dalla manifestazione dell'amore l'uno per l'altra. Cogliete ogni occasione per accrescere la felicità di coloro che vi circondano. Ricordate che la vera gioia nasce dal servizio e dallo spirito di sacrificio. La pazienza e la generosità caratterizzano le parole e i gesti di coloro che vivono una nuova vita in Cristo. Cercando di vivere la propria esistenza per vincere l'egoismo e aiutare il prossimo, sperimenterebbe una vittoria dopo l'altra. Il vostro influsso rappresenterà una benedizione per il mondo. Uomini e donne possono raggiungere l'ideale che Dio ha proposto loro se accettano l'aiuto del Cristo. Ciò che è impossibile alla saggezza umana sarà la sua grazia a compierlo per coloro che si affidano a Lui senza riserve. La sua provvidenza unirà i cuori tramite legami divini. L'amore non sarà più un semplice scambio di parole dolci e adulatrici. I telai del cielo intrecciano l'ordito e la trama molto più finemente e con molta più solidità di quelli della terra, e ne risulta una tela che sopporterà qualsiasi attrito, tensione e prova. I cuori saranno uniti con i fili d'oro di un amore eterno. Scelta e arredamento della casa. Il Vangelo semplifica i problemi della vita in modo meraviglioso. I suoi insegnamenti, se fossero messi in pratica, ci sosterrebbero nelle difficoltà e ci preserverebbero dagli errori. I principi del Vangelo ci insegnano a considerare le realtà secondo il loro giusto valore e a impegnarsi per quelle che sono degne e durature. Questo è ciò che devono imparare coloro che hanno la responsabilità di scegliere la loro residenza affinché non si lascino sviare dai veri obiettivi della vita. Devono ricordarsi che la casa sulla terra rappresenta il simbolo di quella del cielo. La vita è come una scuola elementare, in cui i genitori e i figli devono prepararsi per passare poi alla scuola superiore del regno di Dio. Pensate a questo scegliendo la vostra casa. Non cedete all'attrazione della ricchezza, della moda o delle abitudini mondane. Ricercate ciò che favorisce la semplicità, la purezza, la salute e l'elevazione morale. Ovunque le città rappresentano i focolai del vizio. Ovunque si vedono e si odono gli effetti del male, le istigazioni alla sensualità e alla depravazione. La corruzione e la criminalità aumentano costantemente. Ogni giorno riceviamo notizie di violenze, furii, assassini, suicidi e crimini indescrivibili. La vita cittadina è anormale e artificiale. La corsa ad accumulare denaro, il turbinio dei piaceri, il desiderio del lusso e della stravaganza sviano il pensiero dagli obiettivi che dobbiamo perseguire e aprono la via alle tentazioni che esercitano sulla gioventù un'attrazione quasi irresistibile. Una delle tentazioni più sottili e pericolose che assale i bambini e i giovani della città è l'amore per i divertimenti. I giorni di vacanza sono frequenti, il tempo dedicato agli sport e ai giochi aumenta costantemente e li sviano dagli umili doveri della vita. Il denaro che avrebbe dovuto essere speso per cose più importanti viene sprecato per i divertimenti. A causa delle associazioni di categoria, dei sindacati e degli scioperi, le condizioni di vita in città sono sempre più difficili. Si prospettano gravi difficoltà e per molte famiglie l'esodo dalle città diventerà indispensabile. Le condizioni ambientali rappresentano spesso un pericolo per la salute. Il contatto sempre possibile con la malattia, l'aria viziata, l'acqua infetta, i cibi non genuini, le case poco luminose, spaziose e insalubri sono alcuni dei numerosi mali che affliggono le città. Non è nei piani di Dio che gli uomini si stabiliscano nelle città. Egli inserì i nostri progenitori in un ambiente rurale, di cui voleva che anche noi potessimo gioire. Più ci avviciniamo al piano originale di Dio, meglio staremo fisicamente e spiritualmente. Un'abitazione costosa, un arredamento complesso, il lusso, lo sfarzo, le comodità non sono le condizioni essenziali per vivere una vita serena e utile. Gesù è venuto sulla terra per compiere l'opera più importante che sia mai stata fatta tra gli uomini. Come ambasciatore di Dio, ci ha insegnato a ottenere dalla vita i risultati migliori. E quali condizioni di vita scelse il padre per suo figlio? Una casa isolata sulle colline della Galilea, una famiglia che viveva di un lavoro onesto e rispettabile, una vita semplice in mezzo alle difficoltà e alle privazioni quotidiane, l'abnegazione, la rinuncia e il servizio paziente e gioioso, l'ora di studio al fianco di sua madre davanti al rotolo delle scritture. La calma dell'aurora e la bellezza del crepuscolo nella vallata verdeggiante, le sane occupazioni in mezzo alla natura, la comunione con Dio. Queste furono le condizioni di vita del Salvatore durante i suoi primi anni. È stato così per la maggior parte dei grandi uomini di Dio. Leggete la storia di Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Davide ed Eliseo. Esaminate la vita di coloro che hanno vissuto più tardi e hanno occupato con grande competenza posti di fiducia e responsabilità, uomini che hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo dell'umanità. La maggior parte di loro, cresciuti in campagna, conobbero il lusso solo indirettamente. Non sprecarono la loro giovinezza nei divertimenti. Molti furono costretti a lottare contro la povertà e le difficoltà. Essi impararono a lavorare fin dalle prime ore del mattino e la loro vita attiva all'aria aperta rafforzò e sviluppò tutte le loro facoltà. Costretti a contare solo sulle loro risorse, Dovettero superare tutti gli ostacoli, armarsi di coraggio e perseveranza. Acquisirono così la sicurezza e l'autocontrollo. Protetti dalle cattive compagnie, provarono il piacere dei semplici divertimenti e delle sane amicizie. Temperanti nelle loro abitudini e nei loro gusti, guidati da saldi principi, erano puri, forti e leali. Dopo aver scelto una carriera o un mestiere, essi vi applicarono una forza fisica e mentale, una vivacità e una velocità di esecuzione, una fermezza nella lotta contro il male, che facevano di loro una forza per il bene della nazione. Un corpo sano, una mente equilibrata e un carattere nobile rappresenteranno per i vostri figli un dono più prezioso di qualsiasi ricchezza ricevuta in eredità. Chi comprende da che cosa dipende il vero successo nella vita agirà con prudenza e per tempo. Nella scelta della casa terrà presente i veri valori. Invece di stabilirvi dove sono visibili le opere degli uomini, dove scenari e rumori suggeriscono pensieri malvagi, dove tumulto e confusione suscitano soltanto stanchezza e angoscia, andate ad abitare dove potrete contemplare le opere di Dio e trovare il riposo dello spirito in mezzo alla bellezza e alla calma della natura. I vostri occhi devono riposare sui campi verdeggianti, sui boschi e sulle colline. Contemplate l'azzurro del cielo che non si offusca con la polvere e lo smog delle città. Respirate l'aria pura che vivifica. Scegliete di abitare dove, lontani dalla realtà urbana ricca di distrazioni e degrado, potrete offrire ai figli la vostra amicizia e insegnare loro a conoscere Dio attraverso le sue opere, preparandoli per una vita onesta e attiva. Semplicità nell'arredamento. Le nostre abitudini artificiose ci privano di molte gioie e benedizioni e ci impediscono di vivere in modo più utile. I mobili ricercati e costosi non implicano soltanto uno spreco di denaro, ma esigono anche molte cure e causano costanti preoccupazioni, fatiche e problemi. Quali sono le condizioni di molte abitazioni in cui i mezzi sono limitati e i lavori domestici gravano soprattutto sulla madre? Le stanze migliori sono arredate con uno stile che supera le possibilità economiche della famiglia e non sono adatte alle sue esigenze e alle comodità. Le stanze migliori sono arredate con uno stile che supera le possibilità economiche della famiglia e non sono adatte alle sue esigenze e alle comodità di cui avrebbe bisogno. Hanno tappeti costosi, mobili intagliati, tappezzerie delicate, tendaggi fini. Le tavole, i marmi dei caminetti e tutti gli spazi disponibili sono carichi di suppellettili. Le pareti ricoperte di quadri, tanto da stancare la vista. Quanto tempo per spolverare e tenere in ordine tutti quegli oggetti. Tutto questo lavoro e altre abitudini inutili per seguire la moda impongono alla padrona di casa una fatica senza tregua. Spesso mogli e madri non hanno il tempo per leggere, tenersi informate su ciò che accade, essere una vera compagna per il proprio marito, seguire lo sviluppo fisico e intellettuale dei propri figli, fare del loro salvatore un amico intimo e prezioso. A poco, diventano schiave delle attività domestiche e le loro energie e il loro tempo sono assorbiti da realtà effimere. Troppo tardi scoprono di essere diventate delle estranee in casa propria. Le uniche occasioni per orientare i figli verso ideali sempre più elevati sono ormai perdute. Chi vuole creare una famiglia deve prendere la decisione di vivere in modo equilibrato. La prima preoccupazione deve essere quella di avere una residenza piacevole. Circondatevi di quelle comodità che possono alleggerire il vostro lavoro e assicurarvi salute e tranquillità. Fate dei programmi per poter ricevere quegli ospiti che il Cristo ci ha ordinato di accogliere e di cui dice: «In quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Arredate la vostra casa con oggetti semplici, resistenti e non troppo pesanti, che possano essere curati facilmente e sostituiti con poca spesa. Seguendo i vostri gusti, potrete fare di una casa semplice un luogo gradevole e attraente, se vi regnano l'amore e la gioia. Bellezza dell'ambiente circostante. Dio ama ciò che è bello. Egli ha rivestito di bellezza la terra e il cielo, e con uno sguardo paterno è felice nell'osservare i suoi figli che gioiscono di ciò che ha creato. Egli desidera che le nostre case siano circondate dalle bellezze della natura. Quasi tutti coloro che abitano in campagna, per quanto siano poveri, possono avere intorno alla loro casa un prato, l'ombra di qualche albero, il profumo di alcuni fiori. Questo accorderà loro più gioie del lusso artificiale e introdurrà nella loro vita familiare un influsso che addolcisce e nobilita, sviluppando in loro l'amore per la natura e avvicinando i membri della famiglia gli uni agli altri e a Dio. La madre. Prevalentemente i figli diventeranno quello che sono i genitori. Le condizioni fisiche dei genitori, le loro tendenze e i loro desideri, le predisposizioni morali e intellettuali si riproducono in maggiore o minore grado nei figli. Più l'ideale dei genitori è nobile, le loro facoltà intellettuali e spirituali arricchite e le loro forze fisiche sviluppate, meglio i loro figli saranno pronti ad affrontare la vita. Coltivando in loro le qualità migliori, i genitori influiranno sulla formazione della società e sul livello delle generazioni future. È importante che i genitori si rendano conto delle loro responsabilità. Molte insidie attendono i giovani e tantissimi sono attratti da una vita fatta di piaceri egoistici e sensuali. Essi non riescono a distinguerne i pericoli nascosti, né la terribile fine del sentiero che sembra condurli alla felicità. La soddisfazione di appetiti e passioni esaurisce le loro energie, ed è in questo modo che milioni di loro si perdono in questa vita e per l'eternità. I genitori non devono dimenticare che i loro figli dovranno affrontare queste tentazioni, e occorre che essi li preparino a superarle prima ancora di nascere. Questa responsabilità è affidata soprattutto alla madre, colei che ha nutrito il bambino nel suo grembo, che ha costruito a poco il suo organismo, gli trasmette anche influssi mentali e spirituali che contribuiscono a formare la sua mente e il suo carattere. È stata Jochebed, di madre ebrea, che diede alla luce Mosè, il liberatore di Israele, che grazie alla sua fede non ebbe paura dell'ordine del re. Da Anna, donna abituata alla preghiera, al sacrificio, guidata dallo Spirito di Dio, nacque Samuele, il bambino istruito dal Signore stesso, il giudice incorruttibile, il fondatore delle scuole dei profeti. Elisabetta, parente secondo la carne e secondo lo spirito di Maria di Nazareth, è stata madre dell'ambasciatore del Salvatore. Temperanza e autocontrollo. Le scritture insegnano che la madre deve fare attenzione alle proprie abitudini di vita. Quando Dio scelse Sansone come liberatore di Israele, l'angelo del Signore apparve alla madre per darle indicazioni particolari circa le sue abitudini e la cura del bambino. Non bere né vino né bevanda alcolica e non mangiare niente di impuro. Molti genitori trascurano gli influssi prenatali, ma Dio non fa così. Il solenne messaggio inviato due volte a Manoà tramite un angelo mostra che questo soggetto merita la nostra più grande attenzione. Rivolgendosi a una madre ebrea, Dio parla alle madri di tutti i secoli. Osserverà tutto quello che le ho comandato. Il benessere del bambino che deve nascere dipende quindi in modo particolare dalle abitudini della madre, i cui gusti e le cui passioni devono essere sottomessi a dei principi. Se vuole adempiere il piano che Dio ha progettato donandole un figlio, deve evitare un certo numero di cose. Prima della nascita, se la madre segue il suo istinto, se è egoista, impaziente ed esigente, questi tratti del carattere si ritroveranno nella sua piccola creatura. È in questo modo che molti bambini hanno ricevuto alla loro nascita delle tendenze al male quasi insuperabili. Ma se la madre si attiene fermamente a buoni principi, se pratica la temperanza e coltiva l'abnegazione, se è amabile e buona, può trasmettere a suo figlio queste preziose qualità. Molto esplicito è il comandamento che vieta alla madre l'uso del vino. Ogni sorso di bevanda alcolica usata per soddisfare il proprio piacere mette in pericolo la salute fisica, mentale e morale del bambino ed è un peccato nei confronti del creatore. Molti insistono sul fatto che le cosiddette voglie di una madre incinta devono essere soddisfatte. Qualunque alimento desideri, per quanto nocivo, deve esserle concesso. Questa convinzione è falsa e dannosa. I bisogni fisici della madre non dovrebbero essere trascurati in nessun caso. Due vite dipendono da lei. I suoi desideri devono dunque essere considerati con benevolenza, e i suoi bisogni soddisfatti nei limiti del possibile. Ma in questo momento, più che in ogni altro, dovrebbe evitare nella sua alimentazione e in ogni altra cosa tutto ciò che indebolisce le sue forze fisiche e mentali. Il comandamento di Dio le impone l'obbligo solenne di sapersi controllare. Superlavoro. È molto importante contribuire a preservare le forze della madre. Invece di permetterle di utilizzarle in lavori faticosi, è importante alleviare le sue preoccupazioni e le sue responsabilità. Spesso il marito e padre non si rende conto degli equilibri che dovrebbero regnare in famiglia. Occupato dagli impegni di lavoro per sostenere i familiari, dalle attività per assicurarsi il denaro necessario a mantenerli, assorbito da pensieri e preoccupazioni, permette che la moglie e madre si assuma delle responsabilità che la affaticano e possono causarle indebolimento e malattie. Più di un marito potrebbe trarre un'utile lezione dall'attenzione manifestata dal patriarca, quel coscienzioso pastore che, chiamato a intraprendere un viaggio veloce e difficile, dichiarò: «I bambini sono in tenera età. Ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si forzasse la loro andatura anche per un giorno solo, le bestie morirebbero. Io me ne verrò piano piano al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei bambini». Nel difficile percorso della vita anche il padre deve procedere lentamente al passo delle forze e della capacità di resistenza della sua compagna di viaggio. In un mondo rivolto all'avida ricerca della ricchezza e del potere, deve imparare a rallentare la sua marcia per confortare e assecondare colei che deve camminare al suo fianco. Comprensione. Occorre che la madre di famiglia coltivi la soddisfazione e la gioia. Ogni sforzo fatto in questa direzione sarà abbondantemente ricompensato da una buona salute e dal carattere allegro dei suoi figli. Il suo spirito gioioso sarà una fonte di felicità per la sua famiglia e manterrà anche lei in buona salute. Il marito deve circondare sua moglie di tenerezza e affetto costanti. Se vuole vederla felice e forte come un raggio di sole nella sua casa, deve aiutarla nel suo compito. La bontà e la gentilezza che le dimostrerà saranno per lei un incoraggiamento prezioso e la felicità che le donerà comunicherà pace e gioia al suo cuore. Invece un marito e un padre litigioso, egoista o arrogante non suscita solo tristezza, ma profonda infelicità in tutti i componenti della famiglia. La moglie sarà scoraggiata e debole. I bambini cresceranno condizionati dal suo sgradevole temperamento. Se la futura madre è priva delle attenzioni e del conforto che esige il suo stato, se il lavoro eccessivo, l'ansietà e la tristezza debilitano le sue forze, i figli saranno privati della vitalità, della flessibilità mentale e delle disposizioni gioiose che dovrebbero ereditare. Sarà meglio che il marito le assicuri un'esistenza felice e le garantisca il necessario. Le deve evitare i lavori pesanti e le preoccupazioni che la deprimono, affinché i figli abbiano una costituzione robusta e si affermino nella vita grazie alla loro energia personale. I padri e le madri hanno un grande onore, ma anche una grande responsabilità nei confronti dei figli. Essi rappresentano per loro un'immagine di Dio. La loro personalità, la loro vita quotidiana, i loro metodi educativi rappresentano per i più piccoli la parola e la volontà divina. Il loro influsso contribuirà a respingere o sviluppare la fiducia del bambino nelle promesse di Dio. Il privilegio dei genitori nell'educare i figli. Se nella vita dei genitori si rifletterà l'immagine divina, le promesse e i comandamenti di Dio susciteranno nei figli gratitudine e rispetto. Sono felici quei genitori che con l'affetto, la pazienza e la giustizia sapranno insegnare ai bambini che queste sono le caratteristiche del carattere di Dio. Se essi impareranno ad amarli e ubbidirli, avendo fiducia in loro, impareranno anche a provare gli stessi sentimenti nei confronti del Padre Divino. I genitori che sanno donare tutto ciò ai figli assicurano loro un tesoro più prezioso delle ricchezze di tutti i tempi e il cui valore dura per l'eternità. Ogni madre riceve da Dio un compito sacro in favore dei figli che le sono stati affidati. Il Signore dice: prendi questo figlio, questa figlia, educali per me, cura la formazione del loro carattere, come si fa con la costruzione di un palazzo, affinché possa risplendere nel regno di Dio per l'eternità. Spesso alla madre sembra che la sua opera sia priva di importanza, raramente viene apprezzata. Pochi conoscono le sue preoccupazioni e le sue responsabilità. Le sue giornate scorrono nel compimento di piccoli doveri che richiedono impegno costante, autocontrollo, tatto, saggezza e spirito di sacrificio. Ma una madre non può vantarsi di aver fatto qualcosa di straordinario. Ha solo vegliato affinché in famiglia tutto procedesse bene. Spesso, anche se stanca e preoccupata, si è sforzata di rivolgersi con gentilezza ai bambini, di occuparli e renderli felici, guidandoli nella giusta direzione. Pensa di non aver fatto nulla, ma non è vero. Gli angeli osservano la madre stanca per l'eccessivo lavoro e conoscono i pesi che deve portare ogni giorno. Il suo nome può non essere famoso, ma è scritto nel libro della vita dell'agnello. Il compito della madre. C'è un Dio in cielo la cui luce e gloria illumina ogni madre fedele che cerca di allontanare dal male i suoi figli. Nessuna opera è più importante della sua. Ella non deve, come l'artista, rappresentare la bellezza su una tela, né come lo scultore cesellarla nel marmo. Non deve, come lo scrittore, esprimere un pensiero importante con termini scelti, né come il musicista tradurre un sentimento attraverso una melodia. Deve, con l'aiuto divino, plasmare l'animo a immagine di Dio. Una madre che comprende il suo compito lo considererà infinitamente importante. Si sforzerà fedelmente di presentare ai figli l'ideale più elevato, sia tramite il suo carattere, sia con i suoi metodi educativi. Con pazienza e coraggio cercherà di sviluppare le proprie facoltà per utilizzarle al massimo per l'educazione dei figli. La sua più grande preoccupazione sarà quella di conoscere la volontà di Dio in ogni circostanza e quindi studierà la sua parola con diligenza. Manterrà i suoi occhi fissi su Gesù perché la sua vita, nella molteplicità delle sue occupazioni, sia un riflesso fedele della vita vera che è in lui. I figli. Le istruzioni trasmesse dall'angelo ai genitori ebrei non riguardavano solo le abitudini della madre, ma anche l'educazione del bambino. Non era sufficiente che Sansone, colui che doveva liberare Israele, potesse contare su buone predisposizioni ereditarie. Tutto ciò doveva essere seguito da una buona educazione. Fin dall'infanzia doveva essere abituato alla temperanza. Le stesse indicazioni vennero date a Giovanni Battista. Prima che il bambino nascesse, venne comunicato al padre questo messaggio: tu ne avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo. Il Cristo dichiarò che anche fra gli uomini migliori nessuno avrebbe superato Giovanni Battista. L'opera che gli era stata affidata non richiedeva soltanto forza e resistenza fisica, ma le migliori qualità della mente e dello spirito. Un'educazione adeguata che lo preparasse per la sua missione era così importante che venne inviato l'angelo più potente per dare consigli ai genitori. Le istruzioni che venivano date per i bambini in Israele ci insegnano che nulla deve essere trascurato in funzione del benessere fisico dei piccoli. Non c'è niente di secondario. Tutto ciò che esercita un influsso sulla salute fisica si ripercuote sulla mente e sul carattere. Non si accorderà mai troppa attenzione alla prima fase dell'educazione dei bambini. Le lezioni imparate e le abitudini formate nell'infanzia e nell'adolescenza influiscono sul carattere e sulle scelte della vita più dell'istruzione e dell'educazione negli anni successivi. I genitori devono riflettere e comprendere i principi su cui fondare la cura e l'educazione dei figli. Devono essere in grado di aiutarli a crescere sani fisicamente, intellettualmente e moralmente. I genitori devono studiare le leggi della natura, conoscere le funzioni del corpo umano, comprendere la fisiologia dei vari organi, i collegamenti e la dipendenza gli uni dagli altri. Devono studiare il rapporto che esiste tra le forze mentali e quelle fisiche e i presupposti per un'attività equilibrata. Adempiere il proprio ruolo di genitori senza questa preparazione è un grave errore. Non si attribuisce sufficiente importanza alle cause che sono alla base della mortalità, delle malattie e della degenerazione che caratterizzano anche oggi i paesi più civili e progrediti. La razza umana è in costante decadenza. Più di un terzo dei bambini muore durante l'infanzia. Fra quelli che raggiungono l'età adulta, la maggior parte soffre di qualche malattia e solo pochi giungono alla vecchiaia. La maggior parte dei mali che creano miseria e degradazione potrebbero essere prevenuti e i genitori hanno il potere di farlo. Non perdiamo i nostri bambini per un destino misterioso. Dio non desidera la loro morte. Li dona ai genitori perché li preparino a rendersi utili oggi e a vivere nell'eternità. Se padri e madri si impegnassero per dare ai figli una buona educazione e migliorare i difetti ereditati alla nascita, si potrebbero constatare grandi progressi nella società. La cura dei bambini. Più la vita di un bambino è semplice e piacevole, più favorisce il suo sviluppo fisico e mentale. La madre deve sforzarsi di essere sempre calma e padrona di sé. Molti bambini sono estremamente sensibili all'eccitazione e quindi le maniere gentili e tranquille della madre possono esercitare un influsso rassicurante estremamente positivo per il figlio. I bambini hanno bisogno di calore, ma si commette un grave errore facendoli vivere in stanze surriscaldate, prive di ricambio d'aria. L'abitudine di coprire il viso del bambino quando dorme è sbagliata, perché ne impedisce la buona respirazione. Il bambino deve essere allontanato da tutto ciò che indebolisce o intossica il suo organismo. Si deve fare attenzione affinché tutto quello che lo circonda sia morbido e pulito. Anche se deve essere tenuto al riparo da sbalzi di temperatura troppo bruschi, che sia giorno o notte, addormentato o sveglio, deve sempre respirare aria pura e salubre. Nella preparazione del corredino è opportuno pensare alla convenienza, alla comodità e alla salute, e non alla moda o al desiderio di suscitare ammirazione. La madre non deve perdere tempo a ricamare o lavorare troppo per ornare i vestiti, stancandosi inutilmente, a scapito della sua salute o di quella del bambino. Non dovrebbe stare china a cucire, affaticando gli occhi o il sistema nervoso in un periodo in cui ha più bisogno di riposo o esercizio fisico. Deve capire che ha il dovere di risparmiare le sue energie per affrontare le responsabilità future. Se gli indumenti del bambino assicurano calore, protezione e comodità, non si dovrà temere nulla. Il piccolo godrà di buona salute e le cure della madre non implicheranno per lei dispendio di energie e tempo. Si dovrebbero evitare fasce e cinture troppo strette che impediscono il buon funzionamento del cuore e dei polmoni. Gli indumenti non devono comprimere gli organi di nessuna parte del corpo o limitarne la libertà di movimento. Dovrebbero essere abbastanza ampi per permettere una buona respirazione e confezionati in modo che le spalle ne sopportino il peso. In alcuni paesi c'è ancora l'usanza di lasciare scoperte le spalle e i piedi dei bambini. Si tratta di una cattiva abitudine. Le estremità, essendo lontane dal cuore, il centro della circolazione, devono essere protette più di altre parti del corpo. Le arterie che trasportano il sangue alle estremità sono sufficientemente ampie e assicurano una quantità di sangue che fornisce calore e nutrimento, ma se le lasciamo scoperte, i vasi sanguigni si contraggono, queste parti si raffreddano e la circolazione è più difficile. Durante il periodo della crescita, le forze vitali non devono essere ostacolate nel loro compito di formazione della struttura fisica. Se le estremità non sono ben coperte, i bambini, in particolare le femmine, usciranno solo quando la temperatura sarà mite e quindi rischieranno di rimanere spesso in casa per paura del freddo. Se invece i bambini sono ben coperti, trarranno beneficio dal muoversi liberamente all'aria aperta, sia d'estate sia d'inverno. Le madri che desiderano che i loro figli godano di buona salute dovranno vestirli in modo adeguato e incoraggiarli a trascorrere molto tempo all'aria aperta con qualsiasi clima, ma con molta prudenza. Forse sarà necessario un certo impegno per abbandonare tradizioni e abitudini, per vestire ed educare i bambini in vista della loro salute, ma i risultati compenseranno lo sforzo. L'alimentazione del bambino. Il migliore alimento per il neonato è quello che gli fornisce la natura. Egli non dovrebbe esserne privato senza ragione. Bisogna essere senza cuore per esimersi, assicurandosi comodità e libertà, dal dovere di allattare il proprio figlio. La madre che permette che suo figlio venga allattato da un'altra donna deve riflettere sulle possibili conseguenze. La balia comunica il suo umore, il suo temperamento al bambino che allatta. Non si rischia mai di sopravvalutare l'importanza di dare al bambino buone abitudini alimentari. I piccoli devono imparare che mangiano per vivere e che non vivono per mangiare. Questo tipo di educazione dovrebbe iniziare fra le braccia della madre. Si dovrà dargli da mangiare a intervalli regolari, diminuendone la frequenza con la crescita. Non gli si devono dare dolci e cibi per adulti che possono risultare indigesti per lui. La cura e la regolarità dei pasti rafforzerà la salute dei bambini, li renderà calmi e sereni e creerà buone abitudini per il futuro. Appena i bambini superano la fase della prima infanzia, si deve fare molta attenzione a educare i gusti e gli appetiti. Spesso si concede loro di mangiare quando e quanto vogliono, senza preoccuparsi della salute. La fatica e il denaro speso in golosità non salutari inducono i giovani a credere che il più importante obiettivo della vita, che assicura loro la felicità, sia quello di soddisfare il loro appetito. Ne risulta un'ingordigia cronica a cui seguono malattie che dovranno essere curate con medicine tossiche. I genitori devono disciplinare l'appetito dei figli e non permettere che si nutrano di alimenti nocivi. In questo senso non si deve, però, commettere l'errore di costringerli a mangiare cibi che li disgustano o consentire che consumino certi alimenti più del necessario. I bambini hanno esigenze e preferenze che, se sono ragionevoli, devono essere rispettate. I pasti devono essere regolari. Non si devono mangiare fra i pasti dolciumi, noci, frutta o cibo di qualsiasi genere. L'irregolarità priva gli organi dell'apparato digerente del loro equilibrio, con pericolose conseguenze per la salute e il buon umore. A tavola i bambini non riescono più a gustare un cibo sano e l'appetito ormai sviato desidera alimenti nocivi. Le madri che soddisfano i desideri dei figli a scapito della salute seminano il male che porterà i suoi frutti. Crescendo aumentano le occasioni per l'indulgenza e questo provocherà una diminuzione della forza fisica e intellettuale. Le madri raccoglieranno con tristezza ciò che hanno seminato. Vedranno i loro figli crescere deboli, anche intellettualmente e moralmente, incapaci di assumere un ruolo utile per la società e la famiglia. Le facoltà fisiche e spirituali risentono dell'uso di alimenti malsani. La coscienza si offusca, le possibilità di ricevere una buona educazione si riducono. Insegnando a controllare gli appetiti e a mangiare, considerando i principi della salute, dobbiamo far comprendere ai bambini che rinunciano a ciò che fa loro del male, che rinunciano a cose nocive per altre migliori. La nostra tavola deve essere attraente, ricca dei buoni alimenti che Dio ci ha offerto in abbondanza. Il momento dei pasti deve essere vissuto con allegria e gioia, e ringraziamo Dio mentre beneficiamo dei suoi doni. Le malattie dei bambini. Spesso le malattie infantili sono il frutto di errori educativi. Infatti, le cause dei disturbi possono essere fatte risalire a irregolarità alimentari, mancanza di abiti adeguati nelle serate fredde, scarso esercizio fisico per mantenere una buona circolazione del sangue, mancanza di aria per ossigenarlo. I genitori devono riflettere sulle cause delle malattie e poi cercare di correggere al più presto gli errori individuati. I genitori possono acquisire informazioni sulle terapie, la prevenzione e i rimedi delle malattie. La madre, in modo particolare, deve essere in grado di intervenire nei casi di malattie comuni, soprattutto quelle che interessano i bambini. Il suo amore e il suo intuito le permetteranno di svolgere quei compiti che non si possono facilmente affidare a un estraneo. Lo studio della fisiologia. I genitori devono cercare di interessare i figli il prima possibile allo studio della fisiologia e insegnarne loro i principi fondamentali, come preservare le energie fisiche, mentali e spirituali, come utilizzare bene le proprie facoltà per rendere felici coloro che ci circondano e onorare Dio. Queste conoscenze sono molto importanti per i giovani. Competenze specifiche in merito alle problematiche della vita e della salute sono essenziali rispetto alle diverse materie scientifiche che si studiano a scuola. I genitori devono vivere più in funzione dei figli e meno per la società. Approfondite le tematiche della salute e mettete in pratica le informazioni acquisite. Insegnate ai figli a valutare il rapporto causa-effetto. Fate loro comprendere che se desiderano preservare la salute e vivere felicemente, devono ubbidire alle leggi della natura. Non vi scoraggiate se non avete un riscontro immediato e continuate la vostra opera con pazienza e perseveranza. Insegnate ai figli fin da piccolissimi a essere altruisti e a controllarsi. Educateli a godere delle bellezze della natura, a esercitare le facoltà mentali e fisiche con occupazioni utili. Aiutateli a rafforzare la costituzione fisica e la personalità morale, un umore allegro e un temperamento mite. Insegnate loro che Dio non desidera che vivano solo per soddisfare piaceri immediati, ma in vista di una felicità eterna. Spiegate loro che cedere alla tentazione significa comportarsi male e manifestare debolezze, mentre resistere vuol dire avere un carattere nobile e forte. Questi insegnamenti saranno come un seme gettato in un buon terreno e porteranno dei frutti che rallegreranno il vostro cuore. I genitori devono circondare i figli di un'atmosfera serena, allegra e cordiale. Una casa dove regna l'amore si riconosce dagli sguardi, le parole e i gesti. È un luogo dove gli angeli sono felici di manifestare la loro presenza. Genitori, fate il possibile perché il calore dell'amore, della gioia e dell'allegria illumini il vostro cuore e il suo influsso pervada tutta la famiglia. Manifestate gentilezza e pazienza ed esortate i vostri figli a fare altrettanto, sviluppando le qualità che possono rallegrare la vita della famiglia. Questa atmosfera rappresenterà per i bambini quello che l'aria e la luce del sole sono per il regno vegetale, promuovendo la salute e la forza della mente e del corpo. L'influsso della famiglia. Per i figli, la famiglia deve essere il luogo più bello del mondo e la presenza della madre il suo bene più prezioso. Il bambino ha una natura sensibile e amabile. Basta poco per renderlo felice e poco per rattristarlo. Tramite una disciplina equilibrata, parole e azioni che dimostrano un tenero affetto, la madre può facilmente avvincere il suo cuore. I bambini amano la compagnia e raramente desiderano restare soli. Essi sono avidi di affetto e tenerezza e pensano che ciò che piace a loro fa piacere anche alla mamma. È dunque naturale per loro rivolgersi alla madre per manifestare le loro piccole gioie e i loro piccoli problemi. La mamma dovrebbe stare attenta a non ferire i loro cuori sensibili, trattando con indifferenza delle realtà che, insignificanti ai propri occhi, hanno per loro una grande importanza. La sua comprensione e il suo consenso sono preziosi. Uno sguardo che approva, una parola incoraggiante o un elogio riscalderà il loro cuore come un raggio di sole e sarà sufficiente a renderli felici per tutta la giornata. Invece di allontanarli per non essere disturbata dal loro rumore o dalle loro esigenze, dovrebbe programmare qualche gioco con loro o qualche semplice attività per occupare le loro mani e la loro mente. Condividendo con loro sentimenti, giochi e occupazioni, la madre riuscirà a stabilire un rapporto di maggiore confidenza. Potrà correggere più facilmente cattive abitudini, passioni o manifestazioni di egoismo. Una parola di avvertimento o rimprovero pronunciata al momento opportuno avrà un grande valore. Con pazienza e attenzione può guidare la mente dei figli nella giusta direzione e sviluppare in loro tratti di carattere positivi. Le madri non devono educare i figli a dipendere sempre dagli altri e a pensare solo a se stessi. Non devono immaginare che tutto giri intorno a loro. Alcuni genitori perdono molto tempo cercando di far divertire i loro bambini. In realtà, essi devono imparare a giocare anche da soli. Alcuni genitori perdono molto tempo cercando di far divertire i loro bambini. In realtà, essi devono imparare a giocare anche da soli, sviluppando le proprie capacità e la propria fantasia. Impareranno così a divertirsi in modo semplice e a sopportare piccole delusioni e difficoltà. Non date troppa importanza a ogni minimo dolore o ferita insignificante. Anzi, cercate di distrarli, insegnando loro a non drammatizzare per piccoli problemi. Cercate di fare il possibile perché imparino a pensare agli altri. Non trascurate i bambini. Sommersa dalle preoccupazioni, la madre dice a volte che non ha né il tempo né la pazienza per istruire i propri figli e dimostrare loro il suo amore e la sua simpatia. Ma dovrebbe ricordarsi che se essi non trovano nella famiglia il modo per soddisfare le proprie esigenze affettive e di compagnia, lo cercheranno altrove, forse a scapito del loro spirito e del loro carattere. Le madri, a volte, per mancanza di tempo o perché non ne comprendono l'importanza, negano ai bambini divertimenti innocenti, mentre si occupano di lavori che hanno come unico obiettivo quello di curare l'apparenza esteriore, incoraggiando la vanità e la stravaganza. Quando i bambini diventeranno adolescenti, questi esempi susciteranno orgoglio e comportamenti immorali. La madre si rattrista per i difetti dei figli, ma non si rende conto che lei stessa ha seminato ciò che raccoglie. Alcune madri non sono coerenti nel modo di trattare i figli. A volte sono troppo indulgenti, altre volte proibiscono piaceri innocenti che assicurerebbero gioia ai bambini. In questo modo non seguono l'esempio del Cristo. Egli li amava, comprendeva i loro sentimenti e condivideva con loro gioie e difficoltà. La responsabilità del padre. Il marito e padre è il capo della famiglia. La moglie conta sul suo amore, la sua comprensione e il suo aiuto nell'educazione dei bambini, ed è giusto. È responsabile quanto lei dei bambini e deve interessarsi al loro benessere. I figli si aspettano da lui sostegno e guida. Egli deve avere una concezione equilibrata degli influssi e delle amicizie che dovrebbero coinvolgere la famiglia. Deve lasciarsi guidare dall'amore e dal rispetto per il Signore e dagli insegnamenti della sua parola per poter orientare i figli nella giusta direzione. Il padre è colui che stabilisce le regole in famiglia e, come Abramo, dovrebbe fare dei principi della legge di Dio la guida della sua casa. Dio disse del patriarca: «Io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa». Abramo non ha trascurato di sanzionare il male, non ha commesso la debolezza e l'imprudenza di manifestare indulgenza o ingiustizia nei confronti di qualcuno, non ha accettato nessun compromesso per stabilire dei privilegi affettivi. Non solo si è occupato di dare una buona educazione, ma ha sottolineato l'autorevolezza di leggi giuste e buone. Dio ha stabilito delle regole per guidarci. Non dobbiamo permettere che i figli si allontanino dalla via indicata dalla parola di Dio e percorrere i sentieri pericolosi che si aprono intorno a loro. Con dolcezza, ma con fermezza, con perseveranza e preghiere, si devono frenare i loro desideri sbagliati e reprimere le loro cattive inclinazioni. Il padre dovrebbe promuovere nella famiglia le virtù più nobili: impegno, lealtà, onestà, pazienza, coraggio, diligenza e operosità. Egli stesso deve mettere in pratica ciò che richiede dai suoi figli, offrendo l'esempio con il suo comportamento. Non scoraggiate i vostri figli. Unite all'autorità l'affetto, alla severità la dolcezza e la comprensione. Dedicate alcune ore del vostro tempo libero ai bambini. Create dei legami unendovi a loro durante il lavoro e i giochi, e così vi guadagnerete la loro fiducia. Sviluppate un rapporto di amicizia, soprattutto con i ragazzi, per poter esercitare un forte influsso per il loro bene. Il padre deve contribuire a rendere la famiglia felice. Qualunque siano le ansie e le difficoltà che incontra sul lavoro, non dovrebbe permettere che offuschino l'atmosfera della famiglia. Dovrebbe entrare in casa con il sorriso e con allegria. Il padre è, in un certo senso, il sacerdote della casa, che presenta sull'altare il sacrificio del mattino e della sera. La moglie e i figli dovrebbero unirsi a lui in preghiera e canti di lode. La mattina, prima di uscire, deve riunire i figli intorno a sé e, chinandosi davanti a Dio, affidarli alla protezione divina. In conclusione delle attività della giornata, la famiglia si riunisca per offrire una preghiera di ringraziamento o lodare Dio con il canto per la protezione accordata durante il giorno. Padri e madri, anche se i vostri impegni sono urgenti, non trascurate di riunire la vostra famiglia intorno all'altare di Dio. Chiedete la protezione degli angeli per la vostra casa. Ricordate che i suoi membri sono esposti alla tentazione. Ogni giorno è disseminato di ostacoli. Per poter essere pazienti, affettuosi e sereni, è necessario pregare. Solo grazie al costante aiuto da parte di Dio si può riportare la vittoria. La casa deve essere il luogo in cui regnano allegria, cortesia e amore che assicurano felicità e pace. Si possono presentare delle difficoltà, ma questo è normale nell'esperienza quotidiana dell'umanità. Per quanto il giorno possa sembrare denso di nubi, la pazienza, l'amore e la gratitudine faranno regnare nel cuore la luce del sole. In queste case abitano gli angeli di Dio. Il marito e la moglie devono cercare di procurarsi felicità reciproca, non trascurando piccole cortesie e gesti gentili che rallegrano la vita. Dovrebbero essere legati da perfetta fiducia. Valutare insieme le loro responsabilità, impegnarsi per il bene dei figli. Non dovrebbero mai criticare le idee reciproche davanti ai figli o mettere in dubbio le opinioni dell'uno o dell'altra. La moglie deve fare attenzione a non minare l'autorità del marito nei confronti dei figli, e il marito deve aiutare la moglie offrendole consigli e incoraggiamento. Nessuna barriera di freddezza e riservatezza eccessiva dovrebbe ergersi tra genitori e figli. I genitori devono cercare di conoscere i propri figli, sforzarsi di comprendere i loro gusti e le loro aspirazioni, conoscere a fondo i loro sentimenti e portarli a confidarsi più intimamente con loro. Dimostrate che li amate e siete pronti a fare l'impossibile per renderli felici. Le vostre raccomandazioni avranno ai loro occhi un valore molto più grande. Guidateli con dolcezza e tenerezza, ricordando che gli angeli loro, nei cieli, guidateli con dolcezza e tenerezza, ricordando che gli angeli loro, nei cieli, vedono continuamente la faccia del Padre. Se volete che questi messaggeri del cielo compiano per i vostri figli l'opera che Dio ha affidato loro, collaborate con tutte le vostre forze e tutti i vostri mezzi. Educati nell'atmosfera sana e affettuosa di una famiglia degna di questo nome, i figli non proveranno nessun desiderio di cercare altrove i loro divertimenti e i loro compagni. Il male non li attirerà più. Lo spirito che prevale nella famiglia modellerà il loro carattere. Essi formeranno abitudini e acquisiranno principi che, quando essi lasceranno la casa e assumeranno il loro posto nel mondo, costituiranno per loro una barriera contro la tentazione. I bambini, come i genitori, hanno dei doveri importanti da compiere. Occorre insegnare loro che essi sono parte integrante della famiglia. Essi sono nutriti, vestiti, curati e amati. In segno di riconoscenza, devono concorrere al benessere della famiglia e impegnarsi a renderla felice. A volte i figli sono tentati di ribellarsi alla disciplina, ma poi benediranno i genitori per le loro cure attente e la stretta vigilanza che li ha protetti e guidati negli anni dell'inesperienza. La vera educazione prepara al servizio. La vera educazione prepara al servizio. Ogni figlio di Dio è chiamato a essere un missionario. Dobbiamo essere al servizio di Dio e dei nostri simili, e l'obiettivo dell'educazione dovrebbe essere quello di prepararci a questo compito. Preparazione al servizio. I genitori e gli insegnanti cristiani devono perseguire questo obiettivo. Non sappiamo in che modo i nostri figli diventeranno collaboratori di Dio. Potranno dedicare la loro vita alla famiglia, prepararsi per una professione o andare a proclamare il messaggio del Vangelo in un paese pagano. Tutti comunque saranno chiamati a diventare missionari di Dio per dispensare la sua grazia al mondo. I bambini e i giovani, con i loro talenti, l'energia, il coraggio e l'acuta sensibilità, sono amati da Dio, ed egli desidera che agiscano in armonia con i piani divini. Devono ricevere un'educazione che li aiuti a collaborare con abnegazione con il Cristo. Gesù ha detto ai figli di tutte le epoche: «Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, perché rappresentino Dio, rivelino il suo spirito, manifestino il suo carattere e adempiano la sua opera». I nostri figli si trovano davanti a un bivio. Da ogni parte le tentazioni ad assecondare l'egoismo e la corruzione li distolgono dal sentiero indicato ai redenti dal Signore. Dalla scelta che faranno dipenderà se la loro vita sarà una benedizione o una maledizione. Pieni di energie, pronti a mettere alla prova le loro capacità, sentono il bisogno di sfogare la loro esuberanza. Potranno essere attivi in vista del bene o del male. La parola di Dio non reprime l'azione, ma la orienta verso il bene. Dio desidera che i giovani abbiano delle aspirazioni. Non vuole inibire quei lati del carattere che assicureranno loro il successo e susciteranno la considerazione umana. Il desiderio di agire per realizzare il bene, una volontà instancabile, la perseveranza e l'impegno. Con la grazia di Dio queste doti devono essere utilizzate per raggiungere obiettivi più elevati dei meri interessi egoistici e mondani, così come i cieli sono più alti della terra. Spetta a noi, in quanto genitori e cristiani, mettere i nostri figli sulla buona strada. Dobbiamo guidarli con attenzione, saggezza e tenerezza a seguire l'esempio di Gesù Cristo. Abbiamo promesso solennemente a Dio di formarli per il suo servizio. Il nostro primo dovere è quindi quello di circondarli di influssi che li porteranno a scegliere una vita di servizio e donare loro l'educazione necessaria. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio. Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi. Se amiamo, daremo, non per essere servito, ma per servire. Questa è la lezione che dobbiamo imparare e poi insegnare. Inculcate nei giovani la convinzione che non appartengono a se stessi, ma al Cristo, che li ha riscattati con il suo sacrificio e rivendicati con il suo amore. Essi vivono perché Egli li sostiene con la sua potenza. A Lui appartengono il tempo, le forze, le capacità che essi devono sviluppare e mettere al servizio di Dio. Gli uomini creati a immagine di Dio sono le creature più nobili che sono state create dopo gli angeli. Dio desidera che sviluppino al massimo e sfruttino le capacità di cui dispongono. La vita è qualcosa di sacro e misterioso, è la manifestazione di Dio stesso, fonte di ogni forma di vita. Le opportunità che offre sono preziose e dobbiamo cercare di approfittarne, perché una volta perdute non si ripresentano più. Davanti a noi c'è l'eternità, con le sue realtà sacre, in cui sarà possibile concretizzare prospettive immortali e incorruttibili. Grazie alle preziose verità che ci elevano, possiamo proseguire con sicurezza verso la realizzazione di obiettivi degni del nostro impegno, che coinvolgono tutte le nostre facoltà. Dio è in grado di vedere nel piccolo seme che ha creato il fiore, l'arbusto, l'albero maestoso ricco di foglie, e nello stesso modo individua le possibilità dell'essere umano. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e Dio ci ha indicato il suo piano per la nostra vita e desidera che sviluppiamo al massimo le nostre capacità. Egli desidera che progrediamo costantemente verso la santità, la felicità e il servizio. Tutti hanno delle capacità che devono imparare a considerare come fossero doti sacre, apprezzandole come doni del Signore e facendone un buon uso. Egli desidera che i giovani sviluppino tutte le potenzialità del loro essere ed esercitino ogni loro facoltà. Desidera che godano di tutto quello che c'è di utile e prezioso in questa vita, che siano buoni e facciano del bene in vista di accumulare un tesoro in cielo per la vita eterna. Il loro unico obiettivo dovrebbe essere quello di eccellere in tutto ciò che eleva, nobilita ed è utile al prossimo. Il Cristo deve essere il loro modello. Devono imitare gli obiettivi che si era posto nella sua vita. La sua massima aspirazione era quella di migliorare il mondo, vivendo in mezzo agli uomini. Questa è l'opera alla quale siamo stati chiamati. Un vero punto di riferimento. La più nobile di tutte le scienze è quella che ha come obiettivo la salvezza degli uomini. La più grande opera a cui un essere umano può aspirare è quella di aiutare altri ad abbandonare il peccato e incamminarsi sulla via della santificazione. Per poter realizzare questo obiettivo è necessario porre solide basi, perseguire un'educazione scrupolosa che scaturisce dalla collaborazione di genitori e insegnanti che non si limitano a offrire l'istruzione che la scienza tradizionale richiede abitualmente. Occorre qualcosa di più di una cultura intellettuale. L'educazione è completa soltanto quando sono educati il corpo, la mente e lo spirito. Il carattere deve essere sottoposto a disciplina perché si sviluppi completamente e si nobiliti. Tutte le facoltà della mente e del corpo devono essere sviluppate ed educate adeguatamente. È un dovere potenziare ed esercitare ogni qualità che ci permetterà di lavorare con più efficacia per il Signore. La vera educazione coinvolge l'intero essere e insegna come impegnare le nostre capacità. Ci permette di utilizzare al meglio la mente, le ossa, i muscoli del corpo e del cuore. Le facoltà mentali che hanno un ruolo guida devono governare il corpo. I desideri e le passioni sono sottoposti al controllo della coscienza e dei legami spirituali. Il Cristo desidera guidare l'umanità, desidera condurci, se lo onoriamo, sui nobili sentieri della purezza. Tramite l'influsso straordinario della sua grazia, diventiamo perfetti in Lui. Gesù venne educato in famiglia. La madre fu il suo primo insegnante. Dalle sue parole e dagli scritti dei profeti imparò le realtà divine. Viveva in una famiglia di semplici artigiani e si occupava con gioia e impegno della sua parte di responsabilità familiari. Colui che aveva regnato nei cieli fu un lavoratore fedele, un figlio ubbidiente e affettuoso. Imparò un mestiere e lavorò con Giuseppe nella bottega da falegname. Vestito come un operaio, passava per le strade del villaggio rientrando a casa o andando al lavoro. Le persone all'epoca valutavano la realtà dell'apparenza esteriore. La religione, avendo perso la sua potenza, aveva privilegiato le forme esteriori e il lusso. La vita di Gesù era in aperto contrasto con questa tendenza. Denunciava la vanità di quelle realtà che gli uomini consideravano essenziali. Non frequentava le scuole del suo tempo che tendevano a esaltare realtà prive di una vera importanza e sminuire quelle di maggior valore. Gesù formò la propria educazione attingendo dalle fonti divine, dal semplice lavoro, dallo studio delle scritture, dalla natura e dalle esperienze della vita che rappresentano i libri di testo di Dio ricchi di insegnamenti per coloro che li utilizzano. E il bambino cresceva e si fortificava, era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Con questa preparazione si impegnò nella sua missione, esercitando sugli uomini con cui entrava in contatto un influsso positivo e una potenza trasformatrice che essi non avevano mai sperimentato. La casa è la prima scuola del bambino, ed è in questo ambito che saranno gettate le basi per una vita di servizio. I principi insegnati non dovranno essere soltanto teorici. Nella misura in cui la sua forza e la sua intelligenza sono sufficientemente sviluppate, devono essergli assegnati dei doveri da compiere in casa. Deve essere incoraggiato ad aiutare suo padre o sua madre, a fare sacrifici e controllarsi, a soddisfare le esigenze degli altri prima delle proprie, a cogliere ogni occasione per incoraggiare e aiutare fratelli, sorelle, amici e manifestare gentilezza per i più anziani, i malati e gli infelici. Nella misura in cui lo spirito di servizio sarà vivo nella famiglia, si svilupperà anche nella vita dei figli. Essi impareranno a provare gioia nel servizio e nello spirito di sacrificio in vista del bene del prossimo. Il ruolo della scuola. L'educazione della famiglia deve essere completata da quella della scuola. Lo sviluppo di tutto l'essere, corpo, mente e spirito deve essere il primo obiettivo. Consacrare se stessi al servizio degli altri, per amore del Cristo, anche nelle piccole cose della vita, aiuta a formare il carattere e orientare la propria vita verso un obiettivo utile e disinteressato. Risvegliare questo spirito e incoraggiarlo, questo è il compito dei genitori e degli insegnanti. Non avrebbero potuto avere un'opera più importante da compiere. Lo spirito di servizio è di natura divina e gli angeli collaboreranno se ci impegneremo a svilupparlo. Una simile educazione deve basarsi sulla parola di Dio che ne indica i principi nella loro pienezza. La Bibbia deve essere la base dello studio e dell'insegnamento. La conoscenza più importante è quella di Dio e di colui che Egli ha inviato. Ogni bambino dovrebbe imparare a conoscere il proprio corpo e le leggi che servono a preservarlo in buona salute. Tutti devono avere chiare nozioni di cultura generale. Dovrebbero anche avere le conoscenze necessarie per esercitare un mestiere, per diventare uomini e donne più pratici, in grado di affrontare i doveri quotidiani della vita. A tutto ciò si dovrebbe aggiungere un insegnamento teorico e pratico dei diversi settori dell'opera missionaria. Imparare insegnando. Bisogna fare in modo che i giovani approfondiscano sempre meglio le loro conoscenze. Ampliate il loro orizzonte di studio per adattarlo alle loro capacità intellettuali e contemporaneamente fate in modo che possano comunicare ad altri le loro conoscenze. Così la loro mente sarà più forte ed equilibrata. Il valore dell'educazione ricevuta si misura in funzione dell'uso delle nostre conoscenze. Utilizzare molto tempo nello studio senza sforzarsi di trasmettere quello che abbiamo imparato molto spesso è più un ostacolo che un aiuto in vista di uno sviluppo reale. È importante imparare, sia a casa sia a scuola, il modo di utilizzare le conoscenze acquisite. Qualunque sia la sua vocazione, l'uomo dovrà restare per tutta la vita uno studente e un maestro. Così potrà migliorare costantemente, contando su colui che è saggezza infinita, che può rivelare i segreti e risolvere i problemi più difficili quando ci si rivolge a Lui con fede. La parola di Dio attribuisce un grande valore all'influsso delle amicizie, anche per gli adulti. Com'è grande l'influsso che esse esercitano sulla mente e sul carattere dei giovani e dei bambini che vivono una fase di sviluppo e cambiamento. Gli amici che frequentano, i principi che adottano, le abitudini che coltivano influiranno sulla loro vita terrena e su quella eterna. Molti genitori sono preoccupati e rattristati perché in tante scuole, dove i giovani vengono inviati per ricevere un'educazione e un'istruzione adeguata, subiscono influssi che deformano il loro carattere e li distolgono dai veri obiettivi della vita, corrompendo i loro principi morali. Entrando in contatto con amici non credenti, degradati e corrotti, molti giovani perdono la loro semplicità e purezza, la loro fede in Dio e lo spirito di sacrificio che i genitori cristiani avevano trasmesso loro con perseveranza e preghiere ferventi. Molti di coloro che frequentano la scuola per prepararsi a lavorare in favore della salvezza degli uomini si lasciano assorbire da studi profani. Nasce in loro l'ambizione di distinguersi per la loro cultura e ottenere posizioni e onori mondani. Hanno perso di vista l'obiettivo per cui erano andati a scuola e dedicano la loro vita a occupazioni egoistiche. Spesso acquisiscono abitudini che rovinano la loro vita presente e futura. Generalmente uomini e donne che hanno ampie vedute, obiettivi altruistici, nobili aspirazioni, devono queste caratteristiche agli influssi subiti durante la giovinezza e alle amicizie dell'infanzia. Dio aveva fatto comprendere a Israele l'importanza di vigilare attentamente sulle compagnie dei loro figli. Tutte le disposizioni relative alla vita civile, religiosa e sociale avevano come obiettivo quello di preservare i ragazzi da influssi negativi e istruirli nei principi e nelle regole della legge di Dio. Gli esempi dati alla nazione fin dall'inizio della sua fondazione erano tali da lasciare un'impronta profonda. Prima che l'ultima piaga si abbattesse sugli egiziani e morissero i primogeniti, Dio ordinò di riunire i figli nelle loro case. Gli stipiti delle porte dovevano essere segnati con il sangue e tutto dipendeva dalla posizione di questo segno. Anche oggi i genitori che amano e onorano Dio devono preservare i loro figli ricorrendo al segno del patto, cioè la protezione dell'influsso del sangue redentore del Cristo. Dei suoi discepoli il Cristo disse: «Io ho dato loro la tua parola, e non sono del mondo come io sono del mondo. Non conformatevi a questo mondo, ci ordina Dio, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Non vi mettete con gli infedeli sotto al giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Uscite di mezzo a loro e separatevene, non toccate nulla di impuro e vi accoglierò. E sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Adunate i bambini, faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi. Metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore. Il resto di Giacobbe sarà, in mezzo a molti popoli, come una rugiada che viene dal Signore, come una pioggia sull'erba, che non aspettano ordine d'uomo e non dipendono dai figli degli uomini. Anche noi facciamo parte di Israele. Tutte le indicazioni presentate a questo popolo del passato, circa l'educazione e la preparazione dei loro figli, tutte le promesse di benedizione tramite l'ubbidienza alle sue leggi, sono anche per noi. Dio ci dice: «Ti benedirò e tu sarai fonte di benedizione». Dei suoi primi discepoli e di tutti coloro che avrebbero creduto in Lui tramite la loro testimonianza, il Cristo ha detto: «Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me». Con difficoltà riusciamo ad appropriarci di queste parole meravigliose tramite la fede. Il Creatore dell'universo ama coloro che desiderano collaborare con Lui, così come ama il Figlio. Anche oggi ci vengono offerte le benedizioni che Egli elargisce con grande generosità. Egli ci ha donato la luce e la maestà dei cieli, e con lui tutti i tesori divini. Nonostante abbia fatto promesse meravigliose per la vita eterna, ci assicura i suoi doni anche in questa vita. Egli desidera che anche noi, beneficiari della sua grazia, possiamo usufruire di tutto ciò che nobilita, sviluppa e rafforza il nostro carattere. Egli vuole donare ai giovani la forza divina affinché possano scegliere la via aperta del sacrificio del Cristo, per lavorare come Egli ha operato, per guidare gli uomini su percorsi sicuri, perché molti possano fondarsi sulla Rocca Eterna. Tutti coloro che cercano di lavorare in armonia con il piano divino saranno sostenuti dalla sua grazia, dalla sua costante presenza, dalla sua forza vivificante. A ognuno egli dice: «Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi. Tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà il mirto. Ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto. Ovunque, nel mondo, la società è sconvolta e ha bisogno di una trasformazione radicale. L'educazione impartita ai giovani dovrebbe plasmare tutta la struttura sociale. Essi ricostruiranno sulle antiche rovine, rialzeranno i luoghi desolati nel passato, rinnoveranno le città devastate, i luoghi desolati delle trascorse generazioni. Ma voi sarete chiamati sacerdoti del Signore. La gente vi chiamerà ministri del nostro Dio, avranno felicità eterna. Poiché io, il Signore, amo la giustizia, io darò loro fedelmente la ricompensa e stabilirò con loro un patto eterno. La loro razza sarà conosciuta fra le nazioni, la loro discendenza fra i popoli. Tutti quelli che li vedranno riconosceranno che sono una razza benedetta dal Signore. Sì, come la terra produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore, Dio, farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni.